Dunque, Giovanni, buongiorno.
Buongiorno a te, con questa bella sigla che ci immerge così.
Già in un clima un po' folk, un po' popolare, anche se ha un taglio un po' più, come dire, italofono e napoletano. Noi invece qui parliamo di musica folk di altissimo livello che riguarda invece il continente americano e abbiamo già appunto annunciato che parleremo della ripubblicazione, della ristampa dell'autobiografia di Woody Guthrie a 80 anni dalla sua prima uscita con il titolo Bound for Glory, il titolo in inglese, mentre poi uscì con il titolo Questa è la mia terra e tradotto in italiano nel 1977.
E per farlo naturalmente abbiamo due esponenti della cultura, diciamo così, di quel genere. Innanzitutto diamo il benvenuto al professor Daniele Benati, che è autore e traduttore, ha tradotto opere di scrittori irlandesi e americani, tra cui l'antologia Storie di solitari americani, e ha curato anche la prefazione di questa nuova edizione di Questa è la mia terra. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E naturalmente abbiamo un altro ospite altrettanto autorevole, perché è stato un grande musicista, ha fatto parte come cantante e come autore dei testi del gruppo rock degli Stormy Six, molti lo ricorderanno, è poeta, ha scritto saggi sulla musica, sulla letteratura, molti libri di poesia naturalmente, ed è con noi il professor Umberto Fiori. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Io inizierei col professor Benati. Professor Benati, Questa è la mia terra, diciamo così, è un libro avventuroso, è un libro che racconta di una esperienza di vita che possiamo definire per tanti versi unica, vibrante e mitica, perché il protagonista è il testimone di un viaggio tra gli esclusi. Immaginava un'America diversa, cantava la vita della gente comune, cantava, era una voce dei poveri e dei lavoratori. Insomma, ci faccia capire meglio.
Beh, sì, no, cioè le cose stanno proprio così. Direi anzi che la ripubblicazione di un libro come questo segnala anche quanto un libro come questo sia attuale, proprio per il fatto che ha appena detto lei. Si tratta della storia autobiografica di questo grande autore della musica popolare americana. Le sue vicende in parte sono note, però lui è stato uno dei tanti che da terre come l'Oklahoma e il Texas si sono dovute riversare verso la California in cerca di fortuna, come poi sarebbe stato descritto dal romanzo Furore di John Steinbeck. E questo era stato determinato proprio dal fatto che in quei paesi erano appena stati scoperti dei giacimenti di petrolio, per cui tante terre erano state espropriate. Poi naturalmente vi erano anche state diverse calamità naturali, come le tempeste di polvere provenienti da nord, che distruggevano i raccolti, anche le coltivazioni agricole. Per cui Woody Guthrie era stato una di queste tante persone che avevano cercato fortuna altrove, e si era anche autodefinito per questo il più impolverato dei profughi della conca di polvere, come appunto era stata denominata la zona. E a questo fenomeno, tra l'altro, lui avrebbe poi dedicato il suo primo ciclo di ballate, le Dust Bowl Ballads, appunto le ballate della conca di polvere, che queste ballate hanno un valore culturale pari proprio a quello che ha un romanzo come Furore di Steinbeck. Sì. Per cui direi che in un presente come quello di oggi, con la nostra storia, con questi fenomeni di migranti che arrivano, penso che la testimonianza come questa di Woody Guthrie stia proprio a indicare come fenomeni come questi abbiano da sempre contraddistinto la nostra storia.
Certo, e questo, come diceva lei, lo rende importante ancora oggi con questa ripubblicazione. Però vorrei subito coinvolgere Umberto Fiori. Che cosa ha rappresentato per l'America di quegli anni quel libro? Dunque, dal punto di vista, come diceva il professor Benati, dal punto di vista culturale, dell'esperienza l'esperienza in sé della vita vissuta, come dicevamo, tra la gente più povera, attraverso le lotte, i diritti degli uomini, dei lavoratori. Che cosa ha rappresentato però anche dal punto di vista letterario, innanzitutto, e anche musicale? Perché Woody Guthrie diceva: cantare è un modo, sì, per conoscere la gente, per partecipare al lavoro degli altri. La cosa più importante comunque per me resta la musica e le mie canzoni. Cioè, era profondamente legato a questo modo di comunicare i propri ideali. Professor Fiori.
Sì, tra l'altro questo romanzo è, se non erro, l'unico che lui abbia scritto in vita sua, perché ed è scritto in un modo molto particolare e molto difficile da rendere in italiano, tra l'altro, perché se si guarda il testo inglese ci sono delle espressioni che sono, non so se dire dialettali, comunque delle espressioni anche ortograficamente molto sconcertanti. Per esempio, pretty viene scritto purti, tanto per dirne una.
Sì.
Quindi, e lui lo fa apposta, faceva così anche in una rubrica, una famosa rubrica su un quotidiano comunista, che si chiamava Woody Says, cioè Woody dice, ma scritto S-E-Z, cioè non say, size, ma says.
Sì.
E scriveva in un modo più che colloquiale, ostentatamente gergale, diciamo di linguaggio comune. E però il libro, che in inglese, l'abbiamo già detto, si chiama Bound for Glory, titolo che in italiano suonerebbe male, in inglese il titolo è appunto Bound for Glory. È stato chiamato This Land is Your Land, cioè questa terra è la mia terra, è la tua terra, a partire da una canzone che è di Woody Guthrie, mentre Bound for Glory è un gospel, è una canzone tradizionale. E dicevo, nonostante questo impasto linguistico molto terra-terra, diciamo così, Il romanzo è costruito in un modo abbastanza complesso, cioè c'è entrare in medias res, che è il primo capitolo, Soldiers in the Dust, dove si è già su un treno nel mezzo di una tempesta, con una rissa che scoppia dentro un vagone merci. Sono gli hobos che si trasferiscono come clandestini sui treni merci e che saranno un po' il tema di molte canzoni di Woody Guthrie. E poi però da questo episodio sul treno, dalla rissa, la pioggia, eccetera, eccetera, c'è un lunghissimo flashback che è l'autobiografia di Woody.
Sì.
Che parla della sua infanzia a Okima, in Oklahoma, parla delle disgrazie della sua famiglia, i vari incendi, e poi la pazzia della madre, che in realtà non era pazzia, anche se lei è stata poi ricoverata in manicomio, ma era la coria di Huntington, che era la stessa malattia nervosa che poi ha colpito Woody Guthrie e lo ha portato alla morte.
Sì.
E quindi si ritorna in un ambiente borghese, perché in realtà Woody Guthrie non era di origini proletarie, era un piccolo borghese, diciamo così. Suo padre, anzi, era anche un uomo d'affari che poi è decaduto. E quindi, ecco, è un personaggio molto particolare anche per questo, perché vorrebbe passare per un naif totale, per uno sprovveduto, per un uomo del popolo senza cultura, eccetera, ma in realtà poi si vede anche da come scrive, da come costruisce questo romanzo, che non è affatto così sprovveduto.
Certo.
Tra l'altro, le sue Dust Bowl Ballads, che prima ricordava il professor Benacchi, sono state scritte a partire dal film ricavato dal libro di Steinbeck, Furore. Per esempio la canzone che si chiama Tom Joad, è ispirata al personaggio di Steinbeck, che poi è interpretato da Henry Fonda nel film, ricavato dal libro. E quindi è uno strano, come dire, si può avere l'impressione che lui abbia partecipato direttamente alle cose di cui parla. Questo è vero e non è vero nello stesso tempo, cioè lui è in grado di elaborare in un modo molto genuino, molto autentico, anche dei materiali già culturali, già consumati come cultura. È uno strano personaggio, è un grande mediatore tra cultura alta, chiamiamola così, e invece cultura popolare, folk.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
Il suo più grande successo naturalmente, This Land Is Your Land, è un inno, diciamo, che è diventato un inno, diciamo, dell'America di quegli anni, e anche un inno alla libertà, perché forse è questo che ha rappresentato in realtà il lavoro, questa sua vita dedicata alla musica di Woody Guthrie.
Professor Daniele Benati, questa operazione, chiamiamola così, portata avanti da Woody Guthrie, l'essere voce di chi non ha voce, essere un elemento di denuncia attraverso la sua musica, per chi ci ascolta, se siamo qui oggi a celebrare gli 80 anni dalla prima edizione, è perché questa opera ha lasciato veramente il segno. Ecco, in quel momento, che cosa ha rappresentato? Che reazioni ci furono? Verso che pericoli andò Guthrie, essendo su posizioni estremamente, tra virgolette, pericolose nell'America di quegli anni?
Beh, dunque, intanto partirei dal fatto che la versione che abbiamo appena sentito di This Land Is Your Land è quella, diciamo così, più diffusa, perché è quella cantata anche nelle scuole in America al pari dell'inno americano, ma è anche quella più addomesticata. In realtà Woody Guthrie ha scritto parecchie versioni di questa canzone, tra l'altro una, quella che a lui poi era più cara, conteneva due strofe che all'epoca erano state definite un po' comunisteggianti, no? In cui si faceva notare come la presenza di una proprietà privata all'interno di un paesaggio bellissimo e straordinario come quello americano veniva vista come qualcosa di estremamente negativo, al pari di tutte le file di disoccupati, di gente in cerca di lavoro, che davano un'idea dell'America piuttosto diversa da quella che invece era stata l'idea che Irving Berlin aveva trasmesso con la sua canzone poi diventata popolarissima, che si intitolava God Bless America, e Woody Guthrie aveva proprio scritto questa canzone in contrapposizione, intitolandola all'inizio God Blessed America, cioè mettendo la forma del verbo al passato, come a dire che sì, forse l'America una volta era stata benedetta da Dio, ma oggi come oggi mi sembra proprio di no. Per cui poi insomma nelle incisioni che Guthrie ha fatto con la casa editrice della casa discografica di Moses Ash esistono appunto versioni diverse, questa è quella che diciamo si è diffusa di più, ma al figlio Arlo aveva naturalmente trasmessa quella che secondo lui era la versione autentica, quindi contenente anche queste strofe un po' discusse dal punto di vista politico. Per cui all'epoca Guthrie, che partecipava sempre molto attivamente sia con gli Almanac Singers assieme a Pete Seeger alle manifestazioni sindacali, aveva una posizione che era stata tenuta d'occhio anche dall'FBI, insomma l'FBI non ha mai preso veramente dei provvedimenti nei suoi confronti, però fin da quando lui era emigrato in California e conduceva una trasmissione radiofonica assieme a una cantante che si chiamava Lefty Lou, Lula Mancina, ha cominciato anche lui a entrare nella sfera di quelli che dovevano essere controllati da un punto di vista politico. Poi effettivamente anche ad esempio sul fatto che egli fosse appartenuto o meno al Partito Comunista ci sono sempre state parecchie versioni. Lui solo una volta, in un periodo in cui probabilmente l'aveva fatto proprio così con senso di provocazione, aveva detto che era stato iscritto al Partito Comunista fin dal 1936, però di questo non ci sono prove. La figlia di Woody Guthrie, Nora Guthrie, recentemente in un'intervista che si può trovare anche su YouTube, aveva definito il padre più che un communist, cioè un comunista, un communist, cioè un uomo con una visione comunitaria della vita, dei valori, ecco. Quindi è stato comunque naturalmente un molto importante proprio anche per tutto quello che è successo negli anni successivi, negli anni 50, negli anni 60, a partire da quando Bob Dylan si è ispirato a lui e da lì poi è nato tutto il movimento di contestazione in America degli anni 60. E alla base, proprio all'inizio, c'è una figura come quella di Woody Guthrie.
I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done.
Il professor Benati ha citato Bob Dylan. Bob Dylan fu uno degli eredi di Woody Guthrie. Qui il suo omaggio a questa figura, a questo faro che lui aveva, Song to Woody, l'abbiamo sentito appunto anche citare proprio nel testo della canzone. Professor Fiori, qual è stata dunque per Bob Dylan l'eredità di Woody Guthrie? Immagino non solo dal punto di vista musicale, ma anche proprio dei testi, della scrittura. Che cosa Bob Dylan ha ereditato dalla figura di Woody Guthrie?
Beh, Bob Dylan nei primissimi dischi cercava addirittura di riprodurre la figura di Guthrie. Anche abbiamo sentito questa canzone dedicata a Woody, come canta alla Woody Guthrie. Mm-hmm. E cercava proprio di... era un fan, era un ragazzo giovane e si identificava totalmente con Woody Guthrie. E, addirittura i suoi primi dischi, per esempio penso alla copertina di The Times They Are Changing,
esatto.
C'è questa faccia di Dylan molto imbronciata, molto tutto grigio, bianco e nero, così. Poi Dylan si emanciperà da questa sua prima fase molto folk, però nei primi dischi è il suo tentativo di addirittura di farsi passare per un hobo, per un giovane hobo, come se lui vagabondasse per tutta l'America sui treni, merci, eccetera, tutte balle. Ma succede, insomma, cioè, ognuno ha i suoi fari, no?
Certo. L'emulazione, ovviamente.
Certo. Sì. Però poi è diventato Dylan, che non ha più niente a che fare con Woody Guthrie, anche perché erano tempi molto diversi.
Certo.
L'America di Guthrie era un'America appunto molto proletaria, molto, poi era quella che era uscita dalla crisi del 29, dal New Deal, eccetera, eccetera. Dylan debutta negli anni 60, cioè quindi molti, molti anni dopo.
I've been doing some hard traveling, I thought you know. I've been hit some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling, some hard traveling. I've been riding them fast rattlers, I thought you know. I've been riding them blind passengers way down the road. I've been riding them dead enders, flat wheelers, kicking up cinders, and I've been doing some hard traveling, Lord.
Professor Benati, l'attualità di Guthrie è fuori di dubbio: guerre, lotte per i diritti delle persone, povertà, problemi di lavoro, insomma sono questioni mai risolte e forse mai li risolveremo. Guardandola in termini di, chiamiamola così, ideologia, di messaggio lanciato attraverso la musica, come possiamo vedere, chi possiamo vedere tra gli eredi di Woody Guthrie?
Beh, Woody Guthrie ne ha lasciati parecchi di eredi. Si diceva prima si parlava di Dylan, prima di Dylan c'era Ramblin' Jack Elliot, poi anche un personaggio ad esempio che era già molto noto, si è poi accostato assieme a Pete Seeger alla musica di Woody Guthrie, mi riferisco a Bruce Springsteen, altri come Ray Cooder. Mi ricordo all'epoca del festival di Woodstock, ad esempio Richie Havens aveva cantato proprio Woodstock una delle canzoni più straordinarie di Woody Guthrie, che era Vigilante Man, e poi sempre a Woodstock c'era la presenza di un cantante, cantautore che in Italia non è stato mai veramente molto conosciuto, che era Country Joe McDonald, un attivista politico comunista molto impegnato all'epoca, tra l'altro era stato anche compagno di Janis Joplin. Ecco, lui ha dedicato un intero disco alle ballate di Woody Guthrie, per cui direi però un'altra cosa, che c'è un fenomeno particolare che è stato determinato, diciamo così, dalla musica rock, perché bene o male, proprio per il fatto di aver lasciato tanti eredi, anche Woody Guthrie è un po' un capostipite di questo genere musicale, e la musica rock ha praticamente dilatato i tempi, per cui tutto quello che una volta poteva essere desueto in termini commerciali o di mercato poi rimane sempre attuale. È una cosa oggi, per esempio, un ragazzo che ha 17-18 anni lo possiamo benissimo trovare a un concerto diciamo di un cosiddetto rocker di 60, 70 o addirittura 80 anni, perché Bob Dylan ha più di 80 anni, i Rolling Stones anche, e cantano ancora, no? E possiamo trovarci un ragazzino di 16-17 anni i loro concerti, mentre una volta, per esempio, quando ero giovane io negli anni 70, era impensabile che un ragazzo di 16-17 anni ascoltasse delle canzoni, ad esempio, di Alberto Rabagliati o di qualcun altro della sua epoca. Per cui il rock ha avuto proprio questo effetto di dilatare i tempi, per cui tutto rimane attuale, per cui anche Woody Guthrie continua a essere attuale proprio attraverso la sua voce, attraverso il suo libro e anche attraverso i suoi eredi. E poi naturalmente, visto che questo fenomeno della musica folk in America ha attraversato fasi diverse a seconda dei decenni. All'epoca, ad esempio, nei primi anni 60 non c'era solo Dylan, ma c'era ad esempio Phil Ochs, che scriveva alla maniera di Guthrie, oppure Tom Paxton e tantissimi altri che poi non sono nemmeno diventati così famosi. Per cui, secondo me, di generazione in generazione si continuerà sempre a divulgare il suo verbo.
Certo, un'ultima battuta ancora per il professor Fiori. Abbiamo parlato dunque dell'eredità di questa scrittura, del canto, della libertà, della ricerca, diciamo, di cantare una libertà per il mondo. Secondo lei, Umberto Fiori, qual è l'eredità? Cioè, possiamo considerarla un'eredità universale e non solamente legata alla cultura americana?
Beh, senz'altro lo è, sì, tant'è vero che appunto vediamo come questo libro viene ripubblicato a distanza di tanti anni, quindi evidentemente non riguarda soltanto un pubblico americano. E poi Woody Guthrie, secondo me, è un esempio proprio di cultura, come dire, di cultura popolare molto raffinata. Ecco, una semplicità che è difficile imitare, ma è che probabilmente ha fatto da modello a tanti. E da noi dei cantanti di questa popolarità e di questa raffinatezza non ce ne sono molti. E lui è stato, appunto, come dicevo prima, un mediatore tra la cultura elevata, diciamo così, e la cultura popolare. Aveva un dono suo particolare, e bisogna capire, ascoltare bene il suo modo di scrivere, perché sembra un modo impersonale, ma in realtà è personalissimo. Lui ha un modo molto molto particolare di rimaneggiare il materiale folk. E queste canzoni sono apparentemente delle canzoni anonime, come This Land Is Your Land o anche Hard Traveling che abbiamo appena ascoltato, ma hanno il suo marchio personale. E poi era anche un bravo disegnatore, questo non l'abbiamo detto, ma nell'edizione originale di Bound for Glory, che io ho tra le mani in questo momento, ci sono dei bellissimi disegni di Woody Guthrie. Tutto il libro è illustrato dai suoi disegni.
Certo.
Che hanno uno stile vagamente fumettistico, non era un vero artista figurativo, ma faceva dei pupazzi che erano molto, molto divertenti.
Dunque un libro avventuroso, questa autobiografia, come dicevamo, che forse vale la pena ritrovarsi ancora tra le mani, quindi segnaliamo ancora questa ristampa per Marcos I Marcos di Questa è la mia terra, come dicevamo anche con l'introduzione del professor Daniele Benati, che naturalmente ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E grazie anche al professor Umberto Fiori e speriamo
grazie
di ritrovarli entrambi per un altro affascinante argomento. Buona giornata a tutti.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.